Cari ascoltatori, vi dico solo questo. Che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita.
Interrompiamo le trasmissioni per alcuni messaggi importanti.
Non parlo a chi mi rompe i coglioni con l'essere e con l'esserci.
Perché ci vuole orecchio.
Attacca.
Ciao Luca.
Ciao Sergione.
E benvenuti a tutti voi alla quarta puntata di Perché ci vuole orecchio.
Puntata speciale, te lo ricordo, perché saremo un po' monotematici stavolta.
Abbiamo deciso
di fare uno specialone.
Parliamo di un solo attore. Solo un attore.
Il suo nome
non
è...
svegliamo chi è adesso.
Oh, dai, il secondo nome.
Però vi diciamo come si chiama di secondo nome. Gardenzio.
Il grande Gardenzio.
Che sfigatone. Vabbè, no. Gardenzio, che voi non sapete sicuramente chi è Gardenzio e nessuno lo sa, ma vi faremo ascoltare adesso, subito, qualcosa di...
riconoscibilissimo
e legato anche ad una cosa che è stata domenica scorsa.
Domenica mattina
in occasione dell'incontro di Pacquiao contro Mayweather.
Che ha vinto Mayweather ai punti.
Ha vinto Mayweather ai punti. Incontro, si vociferava incontro del secolo.
Ma ti dico una chicca, non so se la sai. Mayweather ha vinto 180 milioni di euro.
Sì.
No, Bruscolini.
No.
Ma lo sai Pacquiao?
Pacquiao. Lo sai cosa vuol dire Pacquiao?
No, non lo voglio sapere.
Te lo dico. In Sicilia vuol dire o pacchiazza Tomà. Niente, va bene, andiamo avanti, dai.
Volevo dire che il vincitore ha vinto 180, ma il perdente ne ha vinto 120 di milioni.
Io mi sarei fatto menare da qua fino a dopodomani.
Cioè, io perdevo anche la prima ripresa.
Ma sì, se ne frotta.
Ma 120 milioni, non dire parolacce perché questa puntata
no, non ho detto
le
niente.
Dirà solamente l'attore protagonista principale in assoluto della storia.
Di questo spezzone, vai.
Comunque, questa ragazza che diceva le parolacce non era brutta, ma nessun ragazzo la prendeva sul serio, capito? Non se la prendeva nessuno come fidanzata.
Perché?
Perché i ragazzi sono così, magari ridono se dici le parolacce, si divertono, ma no, tu intanto ti fai una brutta reputazione e è finita, è chiuso, hai capito? Chiuso, non ti rispettano e dicono che sei, scusa il termine, bigliotta, hai capito? Bigliotta. E se dici le parolacce finisce che ci diventi sul serio, bigliotta, hai capito?
Ma dai, Rocky, io ho 12 anni.
Ma non ha importanza se hai 12 anni. Non c'è mica bisogno di essere una bigliotta sul serio. Basta comportarsi da bigliotta e c'hai il marchio.
Ma va.
Oh, hai una brutta reputazione, lo capisci questo? Da qui a 20-40 anni la gente dirà: ehi, ti ricordi Mary? No, chi era? Era quella bigliotta che frequentava il bar dell'angolo. Oh, sì, adesso me la ricordo. Hai capito? Non si ricordano più di te, si ricordano della tua reputazione. È chiaro? Tu ce l'hai un fidanzato? No, non ce l'hai fidanzato. Lo sai perché? Perché non ce l'hai secondo te? Perché frequenti quella gente lì all'angolo, l'hai capito questo? Se frequenti quella gentaccia non vai avanti nella vita, sono stronzetti. Tu frequenta invece ragazzetti per bene, fatti degli amici svegli. Se giri con le persone per bene ti fai delle buone amicizie. Se giri invece con quei quattro coglioni ti fai delle cattive amicizie. È matematica. Insomma, quello che voglio dire...
Va bene.
Che stavo dicendo?
Che se continuo a comportarmi come una di quelle divento una mignota, giusto?
Ecco, più o meno.
Buonanotte, Rocky.
Buonanotte, Mary. Dammi retta, eh.
Ehi, Rocky. Vaffanculo, rompi palle.
We'll be right back.
vince per KO tecnico. No, effettivamente è finita in parità al primo Rocky.
Sì,
tra Apollo Creed,
E Rocky. Esatto. Sì, sì, in parità. Poi lui gli regala i pantaloncini con asselle strisce. Sì, sì.
Cantavano.
Lui era un bullo di periferia, no? E poi invece Creed era uno figo. Uno...
E poi si sono messi a cantare Living in America con James Brown.
Bravissimo.
No, era Rocky 4.
Questa che avete ascoltato era Gonna Fly Now di Bill Conti. Bill Conti che
si sente che è un orchestrale Bill Conti.
Infatti Bill Conti che è anche un direttore di orchestra e di solito lo fa per
la cerimonia dell'Oscar,
degli Oscar, cerimonia degli Oscar, sì, sì, sì. Lui ha vinto anche un Oscar come colonna sonora di Uomini Veri.
Chi? Bill Conti?
Bill Conti. Comunque Rocky 1 quello che avete sentito era. Sì. E quindi avete capito di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di Sylvester Gardenzio Stallone, detto Sly.
Mamma mia.
Paresi facciale.
Mamma mia. Sai che ha avuto una paresi facciale per questo che ha un po' la faccia.
Un po' il labbrino smonco. Esatto, smoncarello.
Esatto. Cioè, no, ti dovevo raccontare di Rocky. A proposito di Oscar, sai che ha vinto tre Oscar, uno per miglior film, uno per miglior regia, che è la regia di John Avildsen, e uno per miglior montaggio.
Ma non è proprio una cagata.
Ma è un filmettino, sai perché?
Dillo.
Perché è stato fatto, prodotto con $900,000, ma lo sai quanti ne ha guadagnati al botteghino?
No.
200 milioni.
Allora è un grande film.
Ma non milioni, milioni con la L. Questo è Rocky 1 del 1976, nel 1979 c'era il seguito, che era Rocky 2, non ne parliamo che più o meno i protagonisti...
Questo, l'uno tu lo sai da chi l'ha doppiato?
Ah sì,
da Gigi Proietti.
Fondamentale questo, perché Sylvester Stallone è doppiato da Gigi Proietti.
Perché solo in quel caso lì venne doppiato da Gigi Proietti, fino a quando il grandissimo Ferruccio Amendola era in vita.
Esatto.
Perché sempre, esclusivamente Ferruccio Amendola ha doppiato Sylvester Stallone.
Nel 1979 c'è stato il seguito, Rocky 2. Non ne parliamo perché c'è sempre l'incontro tra Rocky Apollo Creed, che mi sembra che Rocky vince.
È un po' palloso.
Non è palloso, però...
Però lo sai che cos'è che ripetitivo. Mi fa spuntare la lacrimuccia? Che muore Mickey. Mickey muore. Mickey. Ti ricordi Mickey?
Mickey muore,
allenatore.
Ma non Mickey Rourke.
No, Mickey l'allenatore del vecchio.
Esatto. Ora invece passiamo...
Ciao Mickey.
Dai, fermo. Passiamo al 1981. Grandissimo film anche questo, argomento il calcio, però è un argomento un po' laterale perché l'argomento fondamentale erano alleati contro nazisti. Sì, sì. E, stiamo parlando di Fuga per la vittoria, famoso per le apparizioni insieme agli attori di calciatori famosissimi.
Sì, del calibro di Pelé, del calibro di Ardiles e di Bobby Moore.
Ardiles argentino, ricordiamo, sì, e Bobby Moore inglese, il grande capitano dell'Inghilterra.
Pelé,
c'è una scena fantastica che noi adesso metteremo, in cui Pelé... Sì. Racconta.
No, Pelé fa letteralmente
lo schema.
Fa lo schema di quello che lui andrà a fare. Fa il fenomeno, cioè fa il fenomeno.
Fa il bullo, il fenomeno.
Sì, alla lavagnetta dell'allenatore. Cioè, praticamente lui disegna una serpentina che parte dall'area sua fino all'area avversaria dove segna.
Chi era l'allenatore?
L'allenatore è Michael Caine.
Il grande Michael Caine, che resta a bocca aperta. Ora sentiremo la scena e poi la colonna sonora di Fuga per la vittoria.
E arrivate qui, non cercate di sfondare. Non cercate di fare gli eroi per segnare a tutti i costi. Il centrattacco lo voglio qui e a lui dovete passare. Passare, passare sempre. Fate correre il pallone, non correte voi. Non cercate di corrergli dietro, non siete in condizioni di correre per 90 minuti, credete a me. Questo vale soprattutto per le ali. Se potete passare al centro, non ci andate voi, cercate il calcio d'angolo. Rallentare il gioco va a vostro vantaggio, il che significa che se...
Mi dia il gesso. Colby, gli dica di passarmi il pallone qui, che io poi faccio così, 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 gol. Facile.
We'll be right back.
E questa di qua era Escape to Victory, sempre di Bill Conti. Noi siamo Luca e Sergio, perché ci vuole orecchio su Radio Revolution.
Grande Radio Revolution. Ricordatevi di mettere mi piace, ma il mi piace alla pagina Facebook di Radio Revolution.
E anche sul... sulla pagina, nostra fan page di Perché ci vuole orecchio.
Ma sì, ma quella è d'obbligo, non lo dico neanche, sì, guarda. Infatti. Ascolta, abbiamo ascoltato questa bellissima colonna sonora sempre di Bill Conti e adesso passiamo a uno, a un altro personaggio.
Adesso è giusto passare, perché eravamo lì, c'erano gli alleati, c'erano i nazisti, c'erano i prigionieri di guerra e non vuoi parlare di qualcosa attinente alla guerra?
Che attaccone che mi hai fatto.
Io meglio di Linus, so.
Reduce del Vietnam, John Rambo.
John
Rambo, che è un film del 1982 di Ted Kochev. Sembra russo.
È tratto dal romanzo First Blood di David Morrell.
Intanto Fuga per la Vittoria va anche.
Sì, facciamolo andare.
Adesso la cambierò sicuro.
Questo film.
Aspetta che tocca a me.
Questo film.
Tocca a me.
Un attimo, che ti introduco un attimo una cosa. Questo film, ti volevo dire, Luca,
dimmi,
che c'ha un qualcosa di particolare. Un sapore di rinunce e un sapore di...
Sentiamo.
No. E voi, dimmi chi sono gli attori, allora, che hanno ricevuto il no.
John Rambo ha una lunga storia, nel senso che molti furono gli attori che sono stati reclutati per questo film. Però sono stati scartati un po' perché erano troppo grossi, un po' perché se la tiravano, un po' perché erano incapaci, tra cui uno in particolare che poi diremo. Ma attori del calibro di Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman, e l'incapace era Michael Douglas, che poi ha fatto quel filmone con la Sharon. Che,
mamma mia.
Vabbè, lì sì.
Sì, ma lui lo sai che se l'è zozza.
Vabbè. Poi c'è stato anche un italiano che è stato...
Una rinuncia.
Lui ha detto no.
Lo sai perché l'ha detto così? Ha detto... Lui... No, figliolo, domattina non fa mica il film dove si dicono provare.
Padre, come mai non ha fatto Rambo?
Devo andare a tagliare una sequoia, Maremma Maiala, c'ho la sequoia che mi sta accadendo.
Lui era Terence Hill, non so se ve l'avete riconosciuto.
Grande Don Matteo, tutto il mio rispetto.
Don Matteo è della Guardia Forestale. Lui ha detto no perché gli sembravano le scene un po' troppo cruente, quindi lui ha preferito fare Don Matteo. E che cosa volevamo dire su questo
che
film?
Che tutti si mangiano scusa, non l'ho detto, visto che sono stato bravo.
Questo film...
balbettando. Sai perché si mangiano tutti i zebedei? Lo dico così. Perché questo film ha avuto un incasso al botteghino che fa paura, fa tremare.
Sì, no, è stato fatto, prodotto con 14 milioni di euro. Insomma, un bel po'. Però è riuscito a realizzarne 100 milioni. Quindi 10 volte di più, quasi 10 volte di più. Questa scena che andremo a sentire, Sergio, di cosa parla?
Questa scena che andremo ad ascoltare
introduce un altro argomento di cui parleremo.
Sì, allora
l'abbiamo introdotto
prima. Abbiamo accennato un attimino. Lì c'è un in Rambo 1 la magica interpretazione di
il monologo finale
di Ferruccio Amendola, che ha fatto diventare grande lo Stallone italiano in Italia, proprio nel nostro paese.
Esatto.
E infatti quello che andremo a sentire sarà proprio il monologo finale.
È finita, Johnny. È finita! Non è finito niente! Niente! Non è un interruttore che si spegne! Non era la mia guerra! Lei me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto io! E ho fatto quel che dovevo fare per vincerla, ma qualcuno ce l'ha impedito! E il giorno che torno a casa mia... trovo un branco di vermi all'aeroporto che mi insultano, mi sputano addosso, mi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini. E chi sono per urlare contro di me, eh? Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando?
Sono brutti momenti per tutti, Rambo. Ma è finita ormai.
Per lei? Per me la vita da civile non esiste. In guerra c'è un codice d'onore. Io copro te e intanto tu copri me. Qui non c'è niente.
Tu sei l'ultimo di un gruppo scelto. Non finire in questo modo.
Io là pilotavo gli elicotteri, guidavo un carro armato, rispondevo di attrezzature per milioni. Qua non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore! It's a long road when you're on your own.
tear your dreams apart. And every new town just seems to bring you down. Trying to find peace of mind can break your heart. It's so
grande. Questa era It's a Long Road di Jerry Goldsmith. Anche lui è un premio Oscar, che adesso non mi ricordo più il nome, ma il nome del film, ma è lo stesso. Ferruccio Mendola, abbiamo parlato. Ferruccio Mendola praticamente ha dato la voce a moltissimi attori, tra cui Robert De Niro, Dustin Hoffman, Bill Cosby dei Robinson e anche il grandissimo Thomas Millian.
E io voglio dire una cosa, e non solo, anche al piumino del Vernel. Ti ricordi quando diceva: signora, è il piumino che le sta parlando, guardi come sono sciupato.
Ma anche la
era
sua,
lui.
Ma anche la sua persona.
La sua persona, perché la poi lui era nella pubblicità del Vernel.
Esatto.
Grande Ferruccio.
Esatto. Adesso mettiamo una base che era sparita, perché vi ricordiamo che stavolta questa puntata
è senza tette.
Non c'è neanche Francesco, non c'è Lidia.
Niente, siamo io e lui, vis-à-vis,
autoregia,
face to face.
Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Cosa volevamo dire? Allora, volevamo introdurre un altro film, perché Sylvester Stallone, se non lo sapete, non è solo un attore,
no,
ma è anche un produttore.
È un regista.
È anche uno scenografo, cioè nel senso che scrive, come si dice, quello che scrittura i film.
Sì, sì, lui è tutto.
E
cioè,
quale,
lui è, dimmi, uno e trino in questo caso.
Dimmi quale film,
ti
che
dico,
sicuramente
ti
le persone
dico
non
è
lo
il
sanno.
Film e le persone che ci stanno ascoltando, tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, sapranno subito di che cosa sto parlando. Staying Alive. Staying Alive è suo. È il film dell'83, dove compare John Travolta per la seconda volta, perché la prima volta compare nella Febbre del sabato sera. È lì ti voglio, perché tutte le colonne sonore sono cantate dai Bee Gees. Ma c'è qualcosa.
Ah, un'altra chicca, un'altra
c'è
chicca.
C'è qualcosa di grande.
In famiglia.
Di grande in famiglia.
In famiglia, perché
c'è il grandissimo Frank Stallone che va a cantare Far From Over.
Far From Over, che
così a voi non vi dice niente, niente vi sta dicendo.
Vi
ma
dico
invece
soltanto l'ultima cosa: è stata nominata in quell'anno all'Oscar. Ora la ascoltiamo e poi ritorniamo sempre su Radio Revolution perché ci vuole orecchio. Sergio, balla, 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 dai, 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 dai. Bellissima questa canzone. Bella, bella, bella. Sai che non lo sapevo neanche io che il signor Frank Stallone aveva fatto una roba del genere. È una cosa molto molto bella. Mi immagino, non so il perché, Jennifer Lopez che balla questa canzone.
Io invece mi immagino quella che ha fatto Flashdance. Infatti mi sentivo tutto bagnato.
Ma lo sai che in questo film di Staying Alive fa un cameo sia Rocky Stallone che anche Patrick Swayze. Sì, fa un cameo.
Tutti i ballerini.
Sì, è presente. Non mi ricordo più in che scena, ma è presente. Adesso passiamo al quinquennio della svolta, secondo noi, di Sylvester Sly Stallone, detto Gardenzio.
Gardenzio.
Perché siamo. Che anno siamo?
Siamo nell'85. Siamo nell'85 e ricordiamo che dall'85 all'89 lui inizia ad interpretare i più bei capolavori della storia cinematografica sua.
Sì, sì, sì. E non è il nostro giudizio, eh. No. Giudizio di tutti.
Sì, infatti. Tanto da incassare.
Ho fatto un po' di conti.
Ho fatto i conti stamattina. Più di un miliardo di dollari e non di euro, che comunque siamo lì.
Allora ti dico una cosa, siamo nell'85 e il primo film dell'85 che abbiamo tratto una scena secondo noi una delle più belle, sì. Ed è di Rambo 2. Adesso la ascoltiamo.
Sì. Johnny, sono Trautman, dove diavolo sei? John, rispondi. Murdock. È qui. Rambo, sono Murdock. Felice di sentirti vivo.
Dove sei? Dacci la tua posizione che ti veniamo a prendere.
Murdock. Sono io che vengo a prenderti.
Boh,
mamma.
Una cosa che voglio capire, vorrei tanto capire, perché chiamano Murdoch e non Murdoch?
Perché nell'85 ancora non era sdoganato bene l'inglese, e quindi Murdoch non era Murdoch, ma era Murdoch come era scritto.
Murdoch.
Sono io che vengo a prenderti, tipo... Ora ti vengo a prendere. Ora sto venendo. Stai calmo.
Ma poi in Rambo 2, ricordiamo che è ambientato nel Vietnam. Lo mandano là solo per fare delle foto ai prigionieri di guerra, suoi colleghi, tra virgolette.
Sì, e poi lui si accorge di tutto ciò e dice: oh, ma
lui dice: ma solo delle foto? Io ve li porto indietro tutti. Infatti,
e lui li prende, li porta indietro tutti.
Una scamionata di
contro il loro volere, tra parentesi. E lì succede il putiferio, come al solito, dove arriva Rambo.
Distrugge tutto,
guai,
bombe, vietnamiti, gialli, musi, quelle cose. Sempre nello stesso anno, cosa mi racconti, Sergio? Che cosa è uscito anche?
Nello stesso anno. Dell'85. Nello stesso anno.
Il più bel Rocky
di sempre. Il più bel Rocky
di
sempre. Rocky 4.
Colonna sonora
Rocky
fantastica.
4, colonna sonora stupenda. Dove il vecchio Rocky, perché lì già un po' più invecchiato, perde qualche colpetto. Di pugni ne ha preso da Apollo, ne ha presi da tutti. E lì cosa succede? Succede l'incontro.
Ricordo che ha già sposato Adriana.
Adriana viene sposata
e ha già avuto anche un figlio.
Ha già avuto un figlio, il figlio piccolo.
Sì, non mi ricordo come si chiama.
Vabbè, Francesco. Salvatore.
L'ambientazione è la Russia, l'ex URSS.
E infatti è in piena guerra fredda.
L'incontro?
L'incontro è con Ivan Drago. Lo minaccia di spezzarlo in due, dicendogli: ti spiezzo in due, come fanno gli amici tuoi, quelli dell'est, che dicono: spacco bottiglia, ammazza famiglia.
Gli estivi, come
gli estivi.
Sai che era interpretato Ivan Drago da Dolph Lundgren,
che forse non è neanche russo, sai?
Sai che forse abbiamo prestato. Sì, beh, sì, no, sì. Non lo so, vediamo. Tanto interpreta bene un russo, perché è alto, biondo,
sì,
occhi
alto,
azzurri,
biondo,
esatto.
E adesso andiamo a sentire proprio quella scena,
il monologo finale dopo l'incontro,
si menano come due zampogne,
e lui
ne esce vivo.
Esatto.
Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
Я думаю, что каждый тоже изменится.
И вы можете изменить.
Вы можете измениться.
Ты тоже можешь изменить. Каждый может
изменить.
Mamma mia che entrata. La sfumiamo qua, va.
C'è l'Olix Factor.
Ascoltiamo la chitarra. Per me è X. Ma X nel senso di no.
No, tipo di pareggio.
Mamma mia.
Ace of the Tiger.
Eye of the Tiger. No, Ace.
Io dico Ace. Cioè, e occhi, occhi.
Dopo lo sai che
occhi
ci,
della tigre.
Ci dicono
Eye of the Tiger. Dei Survivor. Niente, io volevo dire una cosa che tu non hai detto, che per me è importantissima.
Lo so che te guardi queste cose.
Nel film c'è quel biondone di Brigitte Nielsen che poi diventò la moglie di Rocky. Sì, di Sylvester Stallone.
Brigitta
Nielsen, che aveva dalla sua parte a quel tempo due spalle grosse come un muratore bergamasco. E infatti diceva puta
Brigitta. Brigitte Nielsen, che ritroviamo anche nel film seguente del grande Sly, che è Cobra del 1976,
dove... il tenente Marion Cobretti,
esatto,
anche lì preso per i fondelli nel film, questa volta per il nome Marion Cobretti.
Un nome femminile, sembra. Ve lo ricordate il tenente Cobretti con questi occhiali Ray-Ban neri, sì, il fiammiferino all'angolo della bocca,
giubbotto di cuoio, magliettina bianca,
è una
macchina
Ford Custom Mercury del 1950.
E abbiamo fatto l'identikit del tamarro di turno.
Esatto, chicca,
chiccona,
la macchina era sua,
ecco,
di proprietà, cioè il bollo li pagava,
sì, pagava a bollo, assicurazione,
tutte quelle cose,
no,
lì
perché lui aveva problemi a livello economico,
no? sì, proprio in quegli anni.
Niente, qui lui in questo film dice la scena, cioè dice una delle frasi più famose proprio in questa scena, una delle frasi più famose
della sua carriera,
ed è incorniciata questa frase, è incorniciata dalla canzone Angel of the City di Robert Tepper.
Andiamo a ascoltarla?
Ascoltiamola.
Vuoi solo arrestarmi? Se ci riuscirai. Anch'io ho i miei diritti. Non è vero? Porco. Arrestami. Diranno che sono incapace di intendere e di volere. I giudici sono gente civile, non è vero? Porco! Ma io no. Qui la legge si ferma. E comincio io. Stronzo.
Troppo anni 80. la voglio sì. sfumare così, perché non è che mi piaccia quel periodo lì. Vabbè, però dai, anche se sono nato
sì, no, musicalmente
erano quelle lì, dai, vabbè, ascoltami, Marion Cobretti guidava questa Ford
sì.
ma l'anno successivo, nel 1987,
interpreta un altro tamarro.
Lui guida un camion, sì, un truck,
il lupetto della Fiat.
No, era un grandissimo truck, non c'è scritto la marca, non l'abbiamo trovata.
Sì,
e interpreta Lincoln Oaks nel film Over the Top.
Over the Top.
Over the Top, che
ti dico cosa racconta Over the Top.
Sì, è brevissimo, brevissimo.
Sì, 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 è un film che racconta la storia di un padre che vuole l'affidamento del figlio. Ricordiamo, ricordiamo, padre camionista con l'obbligo del braccio di ferro. Affidamento che gli viene osteggiato dal nonno, guarda caso pieno di soldi e una mega villa a Beverly Hills.
E lui vuole il figlio, lo fa di tutto. Tutto questo con tornato da un torneo di braccio di ferro.
Braccio di ferro.
E ovviamente, come ogni attore che si rispetti, c'è il momento in cui lui dà lezioni di vita al figlio. E adesso lo ascoltiamo.
Aspetta, dove diavolo vai?
Ora ho capito, volevi solo umiliarmi e ci sei riuscito. Nonno dice che sei un perdente e vuoi far diventare un perdente anche me, ma che t'ho fatto io?
Mike, non mi interessa cosa pensa di me tuo nonno, ok? A me interessi solo te. Là dentro hai perso perché non ti sei impegnato, non abbastanza per vincere. Io so che puoi farcela. Sei un ragazzo in gamba e sei mio figlio, capito Mike? Ma sei anche abituato a essere servito e riverito. Nessuno ti ha insegnato a lottare. Ora devi cavartela da solo, Mike, ce la puoi fare. Devi imparare subito che il mondo è pronto a schiacciarti e a farti fuori. Capisci quello che dico? Se vuoi una cosa, devi lottare. È chiaro, devi lottare. Va dentro e prova, so che puoi vincere. E anche se non vinci non importa, hai lottato. Se perdi lottando non ha importanza. Ti sei battuto, hai perso con dignità. E se ora non torni là dentro, ti dispiacerà. Perché comunque è un atto di vigliaccheria, capisci, figliolo? Andiamo, ce la puoi fare, lo fai per me. Coraggio, andiamo.
Sergio, questa sembra degli anni 80, però rispetto all'altra
vabbè,
cambia di brutto.
Qua ci sono un po' di chitarre.
Lui era Sammy Hagar e la canzone era Winner Takes It All. Ascolta Sergio, Sylvester Stallone ha fatto dei grandissimi film, ha interpretato grandissimi ruoli, sceneggiature,
grandissimo,
ma produttore.
Produttore,
ma dici che abbiamo esagerato a parlare solo?
Sì, solo di lui ci siamo rotte.
Solo di no, dici che
sì, secondo me sì, è un po'.
Ma che cambiamo attore?
Sì,
così.
Dai, scegliamone uno migliore, dai.
Che gli rispondiamo?
fanculo.
Oh, scusa.
Scusa, Johnny.
Non volevamo.
Perdonami. Oh, chiudi, perdonami, Johnny.
Chiudi la porta a chiave.
Sì, infatti.
No, perché? No, oh, un po' più di tranquillità. Vabbè, allora andiamo avanti. Questa frase è di Rambo 3.
Sì.
C'era il colonnello Troutman, Rambo 3 del 1988. L'anno seguente, il grandissimo Sylvester Stallone interpreta Frank Leone. È un insorvegliato speciale, è il film. Sì. Praticamente in questo film
89
dell'89, sì. E in questo film viene accusato ingiustamente, lui va in carcere e in carcere ne succede di tutto, lo massacrano di botte, non so.
Lo menano, eh. Poi c'è la scena che andremo a vedere adesso,
sentire, è la... no, vedere, ti ricordo. Scusa, che siamo in radio.
Hai ragione,
Radio
hai
Revolution.
Radio Revolution. Punto it, metti un like.
La radio per tutti.
No, ha ragione Luca, andiamo a vedere, perché nella vostra immaginazione voi vedrete questa scena. Ma nel frattempo l'ascoltiamo. La scena è quella della macchina, te la ricordi, Luca?
Sì, perché lui dentro al carcere fa il meccanico.
Sì, perché lui è un meccanico fuori e inizia a fare anche il meccanico dentro. E incontra nell'officina il carrozziere
Eclisse,
perché è 2 metri di uomo nero, che quando compare lui il sole viene oscurato.
Adesso andiamo a sentire la scena.
È carrozzata bene.
E questa bellezza si chiama Marilyn.
Ciao, Marilyn.
È forte, eh?
Carina. Guarda là dentro. 965 Ford Mustang vuoto. 289 da 225 cavalli. Quando l'hai fatto girare l'ultima volta?
È cadavere da 15 anni. Hanno provato a smuoverlo, ma non ce l'hanno fatta. Io sono carrozziere, non meccanico.
Ci posso provare io?
Guarda che è morto.
Nessuno è morto finché non è sepolto.
Hey, well, I'm a friendly stranger in the black sedan. Oh, won't you hop inside my car? I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby.
Che bel funky che
hai visto?
Ti hai tirato fuori.
Loro erano The Ideas of March e la canzone era Vehicle. Una bellissima canzone. L'ultimo film del quinquennio, quello che avevamo iniziato prima, è Tango e Cash. Tango e Cash è di Andrei Konkalovsky, è difficilissima la pronuncia, meno male che non la sono scritta, dove si divide il ruolo da protagonista Sylvester Stallone con Kurt Russell. Stallone interpreta
Ray Tango.
Invece Kurt Russell
ed è Gabe Cash,
da cui il nome Tango e Cash.
Infatti, ricordiamo che Tango, poliziotto ligio, giacca e cravatta, tutto fighetto.
Invece Kurt Russell
Cash è l'opposto di Stallone, e vengono incassati dai boss della coca. Vengono incassati dalle cose. Ovviamente, cosa ve lo dico a fare? Ovviamente, una volta in carcere riescono a scappare, e scappando poi dimostreranno la loro non colpevolezza, distruggendo il mondo e riuscendo a essere di nuovo puliti.
E noi ascolteremo un pezzo del film e poi la colonna sonora Yazoo, Don't Go. Andiamo.
Io credo che ci schiafferanno tra i delinquenti comuni.
Sì? Sai che non mettono i poliziotti tra i comuni.
Non mettono i poliziotti fra i comuni, eh?
Kirk, te lo picco in culo fino alle budella!
Kirk, io ti schiocco un tizio nero!
Ah, Cristo, la metà li ho messi dentro io.
Tango, diventerai la mia puttana!
Ammazzerò!
Conosco una cosa che somiglia a questo posto.
Cosa?
La merda.
È molto anni 80 questa puntata,
sì.
Ma noi non ci fermeremo qui. Aspetta che devo cambiare jingle palette.
Non ci fermeremo mai.
Ma non ci fermeremo.
Radio Revolution. La radio.
Volevamo scusarci con la Barbara.
Ah, Barbara è... stavolta Babi, allora, tutto quello che hai ascoltato in questa puntata non sono stato io a dirlo, ma il grande
Stallone.
Quindi,
il prossimo film è un film molto divertente, non so se l'avete visto, ma ve lo consiglio, è Oscar, un fidanzato per due figlie,
sì.
Regia del grandissimo John Landis, che ha fatto regia.
Sì.
Anche a i Blues Brothers per il film Blues Brothers. Il film è del 1991, non so se l'ho detto. Praticamente Sylvester Stallone interpreta Snaps Provolone, che è un mafioso ambientato.
Chi è la moglie?
È ambientato in America. La moglie è la grandissima e gnoccolissima Ornella Muti.
Come si chiama?
Sofia Provolone.
Chi è la figlia?
La figlia non
Galbanin.
C'è. Galbanin.
Cazzo,
però ci stava, bella. Ascolta, qui Ferruccio Amendola interpreta Snaps in una maniera impressionante, con questo accento un po' mafioso.
Sì.
E ora andremo ad ascoltare una scena del film e la successiva canzone che ricordo, la colonna sonora di questo film è basata sulle musiche del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, e ascolteremo Figaro.
Allora, Antonucci, è finito il proibizionismo, è crollata Wall Street, che c'è?
Posso parlarle da solo, signor Provolone?
Ma siamo soli. Aldo la colazione.
Mezzo pompelmo.
A spicchi, niente ciliegini in mezzo.
Pane tostato?
Sì, appena.
Bacon?
Levaci il grasso.
Caffè?
Niente panno.
Due zollette?
Vai.
Vado,
Snaps. Sono il signor Provolone, se mi chiami Snaps davanti ai banchieri faccio una figura in merda.
Sì, signor Provolone.
E mangio in giardino, cioè nell'atrium.
Sì, signor Provolone, agli ordini, signor Provolone.
Tu lo sai che significa atrium, Anthony?
No, signore.
È un cortile sovente circondato da colonne.
Grazie, signore, questo non lo sapevo.
Assettati. Io imparo una parola nuova al giorno. Tu dovresti incrementare il tuo vocabolario, così non saresti più un semplice contabile.
Ragioniere, signore.
La mia parola di oggi è espeditivo, cioè efficiente e veloce. Allora, entri, siamo espeditivi, che c'è di tanto importante da svegliarmi alle 8?
L'acqua va con della città, l'acqua. La 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 no! Fortunatissimo Panarita, bravo! La 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 fortunatissima Panarita, fortunatissima Panarita, la 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 la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, presso la dormo, quella sanguigna, presso i biglietti, tutti mi chiedono.
Figaro, 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 Figaro.
Uguale, oh. Ascoltami, siamo arrivati quasi alla conclusione. Abbiamo altri due film, se ce la facciamo. Volevo preannunciarti questo film che è Cliffhanger, ambientato quasi totalmente sulle Alpi, vicino a Cortina d'Ampezzo.
Quindi due giri di Rolex e siamo a Cortina.
Esatto, noi ci ascolteremo un pezzo tratto da, chi è che lo diceva questo?
Manolo.
Maurizio Zanolla. E in sottofondo andrà la colonna sonora di Cliffhanger.
Quando guardo in su per una parete, ti sembra di vedere appigli dappertutto. Poi ti concentri, allora scopri che quelli veri, quelli con cui vai avanti, sono solo due o tre. Gli appigli sono come gli uomini, perché ti sembra di vedere sempre tanta gente, ma se ti concentri scopri quei pochi con cui entri davvero in rapporto.
Rientriamo perché è tutta così, ci fa un po'...
No,
è bella, però ha molti archi, molti, fa molto, molto, molto montagna. Siamo arrivati all'ultimo film che volevamo presentarvi.
C'è uno stambecco dietro la finestra.
C'è uno sta... una marmotta.
Sì.
L'ultimo film che volevamo presentarvi è un film... epocale, che poi sì, non è un film solo.
No, è una produzione epocale.
Una tris fino ad ora, perché secondo me ci sarà anche un seguito.
No, se c'è un seguito non lo vado a vedere. Parliamo dei mercenari.
I mercenari, perché epocale, Sergio? Cos'è riuscito a fare?
Allora, non è per la storia epocale, ma è per la capacità che ha avuto lui di mettere insieme tutti i vari action man degli anni 80 e 90.
Adesso che vi ho detto action man, il più forte degli eroi.
E infatti, tutti gli eroi, tutti i nostri eroi degli anni 80, li ha messo tutti insieme.
Ti dico un paio di nomi. Allora, c'era John Statman, Dolph Lundgren, che era Ivan Drago, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, sì, Mel Gibson e sì, Harrison Ford.
E io ti dico un'altra cosa, che nel 2 c'è pure Novak Djokovic.
C'è Novak Djokovic.
Il tennista.
Che cosa c'entra?
Te lo giuro, ha preso di tutto.
Dai che mettiamo questa scena memorabile, che è la più bella, è tratta da Mercenari 2 ed è l'arrivo di Chuck Norris. Adesso l'ascoltiamo.
Scaldate,
piccolo il mondo, Barney?
Booker. Girava voce che eri morto.
Sì, l'ho sentita anch'io. Ti tratta bene la vita?
Mica tanto. L'hai fatto tu questo?
Io combatto da solo, credevo che lo sapessi.
Sì, l'avevo sentito, ma avevo dei dubbi.
Ora non ne hai più. La tua squadra?
Sì. Gunnar, Torrod, El Caesar e Maggie.
Booker. Quello che la gente chiama lupo solitario?
Mi chiamavano così, ma ora mi sono ammorbidito.
Non più di tanto. Girava un'altra voce. Dicevano che eri stato morso da un cobra reale.
Sì, e come? Ma dopo 5 giorni di dolore straziante... Il cobra è morto.
Grande Chuck.
Ma penso che questa scena...
Ma dove, da dove l'ha tirata fuori?
Io non l'ho vista questa scena.
Ma secondo te è morto vero?
Non l'ho vista al cinema, ma Francesco di Signora Musica, il Signore in Musica 2.0 ci ha detto che si sono alzati e hanno applaudito.
Sì, dopo questa scena. Salutiamo anche Francesco.
Noi in sottofondo intanto i Creedence, che
Creedence è Revival, ragazzi,
della colonna sonora dei Mercenari, ma intanto ciao, senti, senti. John Fogerty,
scusate, si sta divertendo con quel mixer, lo sta torturando, sta torturando il mixer.
Dai che siamo giunti,
niente, noi vi volevamo...
Oh, aspetta, 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 l'ora scade...
Adesso!
Adesso! Che però adesso taglieremo un po' di cose perché non ci piacevano.
Comunque,
quindi...
niente, noi vi volevamo salutare, vi vogliamo ringraziare, vi vogliamo dare appuntamento a fra due martedì. E
dobbiamo mettere...
Noi siamo sempre Sergio e Luca di Perché ci vuole orecchio. Questa è la Radio Revolution.
Aspetta un attimo, dobbiamo mettere sempre la canzoncina di...
Ah, vero, dei nostri miti.
Ah, ah, questa che ci indica che ci indica siamo alla puntata,
è
la puntata
finita.
Ora, sì, salutiamo e...
Salutiamo tutti.
Boh, quando usciamo la prossima? Fra due settimane?
Fra due settimane, sì.
Sicuro?
Sì,
forse anche prima, va.
Però possibilmente.
Cari ascoltatori, vi dico solo questo: che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita.
Interrompiamo le trasmissioni per alcuni messaggi importanti.
Non parlo a chi mi rompe i coglioni con l'essere e con l'esserci. Perché ci vuole?